Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, vorrei prendere spunto da quelle pronunciate dal cardinale Angelo Sodano, il decano del Sacro Collegio, nell'omelia della messa di ieri proeligendo pontefice. Il cardinale ha citato Benedetto XVI e il suo messaggio per la Quaresima di quest'anno. Talvolta si tende a circoscrivere il termine carità solo alla solidarietà, al semplice aiuto umanitario. È importante invece ricordare che massima opera di carità è soprattutto proprio l'evangelizzazione, il servizio alla parola. Non v'è azione più benefica e quindi più caritatevole verso il prossimo che spezzare il pane della parola di Dio, renderlo partecipe di quella eterna buona notizia del Vangelo, introdurlo così nel rapporto con Dio. L'evangelizzazione diventa quindi la più alta e integrale promozione della persona umana. Ecco, importanza della parola e delle parole a servizio della parola, vorrei dire, no? Ebbene, allora con lo sguardo alla Chiesa del futuro ho voluto invitare ad un gioco sui generis uno storico, il professor Franco Cardini, medievalista, esperto soprattutto appunto delle vicende del Medioevo, che è stato già ospite in passato della Radio Vaticana. Quali parole, ho provato a provocarlo su questo argomento, faranno l'avvio della storia della Chiesa negli anni a venire? A questo gioco il professor Cardini, Franco Cardini, si è generosamente prestato. Sentite.
Ora cominciamo a parlare di questa svolta così importante della storia della Chiesa.
Sì.
La prima parola è rinuncia, una parola poco frequentata da chi gestisce poteri, anche se spirituali, come in questo caso. La parola rinuncia è una parola appunto rara e un gesto prezioso, almeno come vogliamo intenderlo all'interno della Chiesa.
Bene, anzitutto si dovrebbe dire che rinunzia, rinunziare è il contrario di annunziare.
Fa rima con annuncio.
Fa rima non solo, ma viene dallo stesso verbo, evidentemente, nunzio, e significa appunto il contrario di annunciare, proclamare qualche cosa che costituisce, per così dire, un ritorno all'indietro oppure un rovesciamento. Quindi la rinunzia, per un verso, è evidentemente un tirarsi indietro, si rinunzia a qualche cosa. Per un altro potrebbe essere anche non un punto d'arrivo, anzi è obiettivamente non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza.
Rinuncia.
Quando si rinuncia si aprono degli altri scenari. Naturalmente il protagonista rinunziante si tira indietro. Poi si può discutere, ma fino a che punto, ma in che senso, ma a partire da quando, eccetera. Però lancia una sfida, e questa sfida non è una sfida vuota, perché in fondo, insomma, Benedetto XVI, rinunziando, ha detto alcune cose.
Rinuncia, dicevamo, fa rima con annuncio, è assonante con annuncio, anche se significa il contrario, però potrebbe anche voler significare reannuncio, ribadire l'annuncio.
È
in
anche
certo
molto
senso.
Vicino a denunzio.
Ed è
cioè
anche molto
è
denuncia,
proclamare rinuncia. Qualche cosa che in realtà va proclamata per mettere in guardia qualcuno. E in effetti la rinunzia del Papa è stato anche un annunzio, cioè l'inizio,
appunto,
in fondo si apre una nuova serie e una denuncia, perché insomma non penso soltanto a quello che lui ha detto in quel piccolo discorso in latino scritto chiaramente all'impronto subito usciti dal concestoro dell'11 febbraio, quello a cui l'amico professor Canfora ha fatto le bucce dal punto di vista filologico-stilistico, ed è verissimo, Ratzinger tutti lo sanno, è un grande latinista, però evidentemente io sfido chiunque a scrivere in una lingua che tutto sommato non è la sua,
che non è quella di nessuno
che
più
non è
ormai.
quella di nessuno, ecco. E quindi è un po' quella di tutti. Però,
perché va piegata alle esigenze del presente.
E poi soprattutto un latino di quel genere, che è sempre il latino ecclesiastico, anche quando lo scrive un luminare come il Cardinal Mercati, resta il latino ecclesiastico, non dovrebbe mai essere giudicato da uno stilista finissimo come Canfora, che è veramente emuntenaris, come si diceva una volta, di naso molto, molto raffinato. Ecco.
Allora, al di là della filologia, come questo gesto di renunzia o riannuncio o denuncia,
anche denunzia
sarà portato nell'eredità della Chiesa del futuro, che partirà da un atto di appunto grande umiltà, di grande debolezza, dichiarazione di debolezza, e soprattutto che sarà circondata da silenzio. Si porterà dietro la Chiesa di domani un'esigenza di silenzio, se è vero come è vero che Ratzinger si chiuderà per lo più in silenzio, in preghiera.
Sì, io credo, lo spero soprattutto per lui, che si ritiri e che in un qualche modo stacchi la spina rispetto al mondo, perché credo che lui ne abbia bisogno. Che
anche il mondo abbia bisogno di questo silenzio, di preghiera.
E che lui d'altra parte abbia anche gli strumenti, perché bisogna avere forza d'animo anche per stare in silenzio, soprattutto quando siamo tutti esseri umani, quando si è stati per anni al centro dell'attenzione, al vertice del potere.
Ecco, mi chiedevo se anche la Chiesa del futuro ha bisogno di questo silenzio ormai, se questo gesto la indurrà a un atteggiamento meno, non voglio dire più chiuso alla comunicazione, no? Perché oggi è impossibile sottrarsi, però forse più dignitoso nei confronti di tante sfumature della fede che forse cercano più l'ombra, no? Che la luce, che i riflettori.
Ecco, io ho fatto una riflessione che è molto personale, che è da povero cristiano, insomma, e io ho visto questo atto di Benedetto XVI molto in linea, e questo è una, e questa è un'idea che troverà, credo, discordi tutti quelli che ascolteranno, molto in linea con un certo tipo di atteggiamento di Giovanni Paolo II. Cioè, tutti hanno sottolineato
la spettacolarità.
Giovanni Paolo II ha accettato di stare sulla croce fino in fondo,
sì.
Quest'altro è sceso dalla croce, che poi sono un pochino immagini efficaci, ma un pochino stereotipe,
certo.
Che lasciano un po' anche il tempo che trovano,
sì.
Però io mi ricordo, e credo lo ricorderanno tutti, che Giovanni Paolo II insisteva molto, addirittura più di quanto non abbia insistito Benedetto XVI, su questo fatto che i cristiani debbono, i cristiani cattolici in particolare, debbono capire che ormai il tempo dell'egemonia della Chiesa cattolica, che era già stata messa, è stata già messa in crisi senza dubbio dalla riforma protestante e da tutto il processo di secolarizzazione della modernità, che è un rifiuto del cristianesimo in genere e del cristianesimo cattolico in particolare. Però nonostante tutto la Chiesa cattolica rimaneva una grande forza, come Santa Sede, come Vaticano, come si usa dire dal 29 in poi. Quindi alla domanda del maresciallo Stalin, quante divisioni corazzate ha il Papa, si sarebbe potuto rispondere, credo che Stalin tacitamente se lo sia risposto da solo, che divisioni corazzate materiali non ce n'erano, ma spirituali tante, e non solo spirituali, anche morali, mediatiche, diciamolo pure, economico-finanziarie, con tutto il problema, lo IOR e via discorrendo. Anche lì la Chiesa cattolica ha avuto un ruolo centrale, senza dubbio, nel mondo d'oggi. Io, quando penso a queste cose, mi salgono immediatamente alla mente due immagini. Inizio del 1900, il Papa chiuso in Vaticano, a Parigi si inaugura il grande monumento all'autosufficienza dell'uomo, che è la Tour Eiffel, e si fa il ballo Excelsior, che porta in paradiso addirittura gli aspetti più materiali, anche più piacevoli, ma anche più fortemente materialistici della vita umana, il piacere da un lato e la conoscenza scientifica dall'altro, insomma questa belle époque che è stato il trionfo dei generali, degli scienziati, dei professori universitari e delle signore libere di alto bordo. Il XXI secolo si è aperto, prima della tragedia delle Twin Towers, che senza dubbio è stata anche quella un'apertura del secolo, si è aperto sull'immagine di un Papa che inaugurava l'anno santo e che, vestito di un mantello con gli antichi colori del sacerdote, del gran sacerdote del Tempio di Gerusalemme, infrangeva formalmente, simbolicamente si intende, la porta di bronzo ed entrava all'interno di questo paradiso in terra che è simbolicamente la Basilica di San Pietro. Accidenti, se n'è fatta di strada. Da un lato il Novecento è stato il tempo del trionfo della modernità, dello scientismo, dell'ateismo, si pensi solo a quello che hanno significato i movimenti totalitari, per esempio, che sono delle vere e proprie religioni ateistiche o religioni laiche. Dall'altro però, all'inizio del Novecento, il Papa è prigioniero in Vaticano mentre nel mondo trionfano la scienza e la mondanità. All'inizio del XXI secolo tutte le televisioni del mondo, anche quelle più lontane dal mondo cattolico, mi dicono addirittura nella stessa Arabia Saudita, fanno vedere il Papa che inaugura l'anno santo. E allora qui c'è una contraddizione, che è quella su cui puntava Giovanni Paolo II. La Chiesa cattolica è padrona delle chiavi che aprono e chiudono il Regno dei Cieli, però nello stesso tempo il suo potere nel mondo si sta riducendo e bisogna abituarsi a non essere più i padroni del mondo, ma essere il sale della terra, la minoranza qualificata. E questa è la vera sfida che dà Benedetto XVI ai suoi 115 colleghi, dai quali dovrà pur uscire un suo
il nuovo
successore.
Pietro. E la seconda parola, allora, che vorrei contemplare con la complicità del professor Cardini per accompagnarci verso il futuro appunto della Chiesa con l'elezione del nuovo Papa, del successore di Benedetto XVI, è proprio cattolico. Parola da lei evocata adesso e anche in apertura di conversazione, no? Il grave peso che porta questa parola e anche sia nell'ambizione, cattolico vuol dire universale, capace cioè di abbracciare tutto, certo, il globo, e paradossalmente che oggi, come ha sottolineato lei adesso, sembra invece restringersi, complice la storia, nell'ambito delle mura, dal punto di vista del potere temporale evidentemente, nell'ambito delle mura, e però anche restringersi a causa delle forti spinte materialistiche, ateistiche e via discorrendo.
Non solo, ma le religioni
anche altre, col confronto delle altre,
le nuove religioni,
i nuovi miti, insomma,
e qui mi pare che dal New Age fino a Casaleggio di nuovi miti e di nuove religioni ce ne stiano nascendo tante, insomma, fin troppe per i miei gusti.
Allora, che senso ha più cattolico? Questa è una dei banchi di prova della Chiesa di domani, evidentemente, ridare senso e spessore, contenuto a questo cattolico che è universale. In che termini può essere ridefinito l'universale? Insomma?
Ecco, anche qui secondo me vede, c'è un grosso paradosso che io individuo semplicemente per il mestiere che faccio, quello del professore di storia. E la parola cattolico, che è molto usata nelle chiese cristiane, per esempio il capo della chiesa armena ancora oggi è il Catholicos, il patriarca universale. Il termine Catholicos, nel senso proprio di universale, è stato usato, anche Catholicus in latino, è stato usato, c'era già nel lessico religioso evidentemente, ma è stato rivendicato dai vescovi di Roma nel momento in cui i vescovi di Roma si sono allontanati dalla Chiesa greca e viceversa del resto, cioè nel momento in cui la Chiesa episcopale di Roma ha guidato una specie di scissione rispetto alla Chiesa greca che faceva capo all'imperatore di Costantinopoli, al Basileus.
Non era il contrario.
E quindi no, la Chiesa...
In genere ce la raccontano al contrario,
sì,
cioè è la Chiesa greca che si è staccata.
È la Chiesa greca che si è staccata. E questo, su questo c'è un'annosa polemica, però per la verità bisogna dire che l'ambasceria che nel 1054, guidata dal cardinale Umberto di Silva Candida, grande riformatore, è andata a Costantinopoli e ha denunziato il fatto che patriarca di Roma, il Papa, e patriarca di Gerusalemme, di Costantinopoli, non erano più
in sintonia,
fratelli in Cristo sempre, ma non nella stessa maniera, sì. Insomma, e questo è un'ambasceria latina che lo dichiara, e dal punto di vista di quello che c'è poco da fare, è il successore degli imperatori romani. Che gli imperatori romani in Occidente non si reggevano più, ma in Oriente si è continuato, l'impero bizantino è l'impero romano senza soluzione di continuità. Da quel punto di vista, e i latini questo lo sapevano benissimo, è la Chiesa latina
che si è staccata,
apparta, e proprio perché si apparta dichiara: io ho la forza di potermi appartare perché sono universale. A che il patriarca di Costantinopoli, splendidamente dal suo punto di vista, risponde: sì, tu sarai catholicos, quindi universale, ma io sono ortodoxos, difensore della vera fede, cioè il tuo essere universale ha pagato un prezzo per essere tale, cioè l'allontanarsi dalla fede. Ora, paradossalmente, nel momento in cui la cristianità si restringe, perché c'è uno scisma fra Oriente e Occidente, poi con la riforma protestante ce ne sarà un altro all'interno dell'Occidente, nel momento in cui si restringe, più l'area della cristianità occidentale latina si restringe,
più
il suo capo pretende di essere universale.
O meglio, sente l'esigenza di ribadire questa
universalità. Benedetto XVI... che non denuncia il fatto di essere a sua volta il capo della Chiesa cattolica, però ritirando se stesso dalla carica di capo supremo, probabilmente in realtà vuole sul serio riallargare lo spazio della Chiesa cristiana e permetterle di tornare veramente a essere cattolica nel suo complesso.
E contemporaneamente ortodossa, cioè vicina alla vera fede, caso siamo nel pieno dell'anno della fede.
E anche ortodossa, e magari si gioca sempre sulle parole.
Stiamo giocando sulle
parole. Proprio sottolineando la necessità del ritorno al Vangelo, penso a quella bellissima
Reannunzio,
penso a quella bellissima lezione di teologia che Papa Benedetto ha fatto nella prima domenica della Quaresima, commentando il Vangelo delle Tentazioni.
Sì.
E lui dice, in fondo, potrebbe anche aver detto o voler dire o voler suggerire ai padri del conclave: badate, ritirandomi io, indubbiamente io do un segno di svolta alla funzione pontificia. Questo segno di svolta della funzione pontificia potrebbe, e io me ne prendo il peso, la responsabilità alla croce, potrebbe obiettivamente significare, qualcuno gliel'ha rimproverato, anche un restringimento, una perdita di potere, una perdita d'autorità, una perdita di dignità, però riapre potentemente le porte concretamente al discorso dell'unità dei cristiani, perché credo lo sanno, lo dovrebbero sapere tutti, anche i bambini che fanno il catechismo, che una delle ragioni per cui i fratelli cristiani riformati occidentali, cioè come diciamo noi italiani i protestanti, e gli ortodossi e le chiese orientali hanno alcuni ostacoli alla riunione con la Chiesa romana. Uno di questi ostacoli potrebbe essere
proprio
per esempio
il ruolo del Papa, sappiamo benissimo.
C'è il celibato del clero, per le chiese protestanti adesso c'è anche il sacerdozio femminile, però c'è soprattutto questo uso in termini di potere concreto del primato di Pietro.
Che potrebbe quindi questo ridimensionamento addirittura avere una ripercussione in ambito ecumenico.
Sì, anche perché lo dico in soldoni. Facciamo come se la Santa Romana Chiesa fosse qui tutta riunita a un tavolino del bar dello sport, insomma, e parlasse un po' alla buona come facciamo tutti.
Stiamo parlando alla buona.
Sì, stiamo parlando alla buona, è chiaro. Allora la Chiesa fa una proposta. Io ritiro o restringo le mie pretese in termini di
universalità,
di potere ecumenico, sì, su tutti i cristiani, sì, rinunzio a essere veramente il capo
in nome dell'autenticità,
però in nome dell'autenticità, a prezzo di un certo mantenimento di un'autorità, di una qualche autorità in quanto vescovo di Roma, anche perché c'è un fatto storico, e questo fatto storico non è tanto la Chiesa quanto è proprio la Santa Sede e la Città del Vaticano, e la possibilità che la Chiesa, in cambio di questa piccola territorialità, poco più che formale, abbia la sia libera, sia indipendente rispetto ai poteri terreni.
Questa libertà comporta però una organizzazione, e organizzazione è la terza parola su cui volevo provocarla. Organizzazione vuol dire contagio con i problemi materiali, con i problemi pratici della gestione comunque di un apparato.
Io a questo punto mi metterei nei panni, non dico del vescovo episcopaliano di New York, o nemmeno dell'arcivescovo di Westminster, del primato della Chiesa d'Inghilterra, ma anche nei panni di molti patriarchi ortodossi, perfino di quello di Mosca, che in fondo dietro di sé ha lo Stato russo, e lo ha sempre avuto anche ai tempi di Stalin. E io mi chiedo, ma questi grandi capi delle chiese cristiane non cattoliche, che indubbiamente sentono profondamente la lacerazione, perché sanno tutti che la Chiesa, la tunica inconsutile del Cristo, dovrebbe essere unita, veramente pensano che il costo che loro chiedono ai cattolici, rinunziare al primato di Pietro in termini di potere, vada pagato con un prezzo tanto alto come rinunziare, come Chiesa cristiana mondiale, universale, rinunziare a un oggetto così importante, così interessante, così qualificante come il potere vaticano, cioè un apparato, un meccanismo organizzativo, eccetera, come quello vaticano, che oggi evidentemente è appannaggio della Chiesa cattolica, sarebbe veramente da cancellare nel nome della liberazione da questo fantasma del potere papale, oppure in fondo servirebbe anche alle chiese protestanti, alle chiese ortodosse, alle chiese orientali, alla chiesa d'Etiopia? Questo è quello che io mi chiedo.
Ecco, fermiamoci su questa domanda, grande come un castello, grande come un impero, e per congedarci, professor Cardini, nel ringraziarla di questa bella sintesi che attraverso tre semplici parole, rinuncia, cattolico, cattolicità, organizzazione, okay, da ultimo, lei ci ha fornito sulla storia della Chiesa in questo delicato momento di svolta, volevo chiedere allo storico se ha la sensazione che di un déjà vu in questo momento attuale, pensando ai secoli passati della storia della Chiesa.
Sì, nei termini in cui l'hanno presentato i media, no, il paragone con Celestino V è totalmente sballato e improponibile.
E allora
Gregorio XII si dimise perché gli avevano promesso, sì, al Concilio di Costanza, e l'avrebbero rifatto Papa.
Senza pensare necessariamente a delle dimissioni.
La
storia è tutta nuova, lo spirito come al solito soffia dove vuole, quindi ci porterà
in zone completamente. Io credo che lo spirito soffi
dove
vuole e faccia di tutto per trarci in inganno. In fondo è pur sempre uno spirito, anche se è uno spirito santo, e gli spiriti tendono spesso a ingannare
ad
gli umani,
a essere scherzosi,
eccetera, e anche lo spirito santo qualche volta fa di questi scherzi. Quindi credo che la situazione sia del tutto nuova,
inedita.
Il déjà vu sta in questo, e questo lo devo dire a costo di sembrare uno sciovinista cattolico e perfino uno sciovinista papista: questa Chiesa cattolica corrotta, violenta, ricca, ipocrita, tutto quello che si vuole, ha sempre in serbo delle sorprese, riesce sempre a farci stupire, sembra esausta e viene fuori che so io, un Pio X, un Benedetto XV, che ostacolano la prima guerra mondiale con tutte le loro forze, e oggi si capisce quanto ragione avessero. Sembra oggi alle corde, e chissà, magari il Pietro Romano, per dirla con Malachia, che verrà fuori fra qualche giorno o fra qualche ora, sarà in grado di dare al mondo quelle speranze e quelle risposte che il mondo si aspetta.
Grazie professor Cardini.
Grazie,
cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.